Lezione numero 27 del 28 maggio 2020, seconda ora. Torniamo sul tema della corrispondenza epistolare. Abbiamo detto che il tema ricade sotto l'area di tutela dell'articolo 15 della Costituzione e questo significa che non si può limitare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, quindi anche della corrispondenza epistolare, se non nei casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Deve essere inoltre garantita al detenuto che è sottoposto a questo tipo di provvedimenti restrittivi una tutela giurisdizionale. Ebbene, prima della legge numero 95 del 2004, questi requisiti non erano rispettati nel nostro ordinamento, ragione per cui l'Italia era stata ripetutamente condannata dalla Corte di Strasburgo. L'introduzione nella legge penitenziaria dell'articolo 18 ter, che per l'appunto precisa i gradi delle limitazioni, presupposti, tempi, le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale in questa materia, ha colmato la lacuna. Le restrizioni inerenti all'invio e alla ricezione della corrispondenza possono consistere in un ordine crescente di intrusività in A. controllo materiale della busta senza lettura dello scritto in essa contenuto. B. controllo con lettura del contenuto ed eventuale trattenimento, il cosiddetto visto di censura, nella pratica il più utilizzato dall'amministrazione penitenziaria. C. in un blocco dell'invio e della ricezione della corrispondenza. Nel primo caso, controllo materiale della busta senza lettura dello scritto. Questo controllo ha lo scopo di evitare che all'interno della busta siano nascosti oggetti non consentiti, denaro, sostanze stupefacenti, strumenti taglienti e così via. L'apertura delle buste deve però avvenire in presenza dell'interessato. E l'ispezione deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il contenuto della lettera non sia letto. Articolo 18 ter, comma 7. Il secondo tipo di controllo, invece, prevede la lettura della corrispondenza ad opera del personale di polizia penitenziaria. Se il contenuto può pregiudicare una delle esigenze indicate all'articolo 18 ter, comma primo, o anche soltanto se il linguaggio utilizzato è criptico o siano presenti segni da significato indecifrabile, la corrispondenza non viene né consegnata né inoltrata e il condannato viene però informato dell'avvenuto trattenimento. Questa informazione è importante perché supera la non lontana e diffusa prassi investigativa che consisteva nell'aprire in modo occulto le lettere, scansionarne il contenuto, richiuderle e consegnarle intatte al detenuto. Ecco, questa modalità è stata sconfessata prima dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e poi dalla nostra Corte Costituzionale. Il 24 gennaio 2017, con la sentenza numero 20. Il terzo tipo di limitazione consiste nel divieto totale o parziale, ad esempio nei confronti di un determinato destinatario o mediante la fissazione di un quantitativo massimo di lettere inviabili o ricevibili, della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza. I motivi per cui può essere adottato uno di questi provvedimenti che abbiamo visto sono i seguenti: esigenze attinenti alle indagini in corso, ad esempio evitare che il detenuto scriva a un familiare chiedendogli di occultare alcune prove, esigenze investigative attinenti alla ricerca di altre notizie di reato, ad esempio captare i messaggi con cui l'associazione criminale di cui fa parte il detenuto lo tiene aggiornato. Esigenze di prevenzione dei reati, impedire che il detenuto condannato per un determinato reato possa continuare a perpetuare la sua condotta criminosa. ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. Il comma 3 dell'articolo 18-ter si incarica, infine, di dare attuazione alla riserva di giurisdizione richiesta dall'articolo 15 della Costituzione, stabilendo le competenze dell'autorità giudiziaria diversificate in base alla posizione giuridica del detenuto. Vista la grave incisione su una fondamentale garanzia, il provvedimento giudiziale deve avere una durata circoscritta, cioè fino a 6 mesi. In seguito, sempre che permangano le ragioni che sono state alla base del provvedimento, possono essere disposte ulteriori proroghe della durata però massima di 3 mesi. Contro il provvedimento motivato che dispone la limitazione della corrispondenza è ammesso il reclamo da parte del detenuto o del difensore. Competente sarà il tribunale di sorveglianza se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, oppure, laddove si tratti di verificare la fondatezza del reclamo di un imputato, e non quindi condannato, il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che si è già pronunciato. Articolo 18-ter, comma sesto. Il modello procedimentale da seguire è quello previsto dall'articolo 14-ter, integrato, per quanto non diversamente disposto, dall'articolo 666 del codice di procedura penale. La conseguenza di questo rinvio è che il modello è meno garantito rispetto a quello disciplinato dall'articolo 35 bis per il reclamo giurisdizionale in materia di violazione dei diritti. In particolare, non è prevista la partecipazione personale dell'interessato all'udienza e questa differenza appare poco ragionevole perché qui sempre si tratta di un diritto costituzionalmente tutelato. Ai sensi dell'articolo 18-ter, comma secondo, inoltre, le limitazioni e i controlli di cui abbiamo parlato non possono essere disposti nei confronti della corrispondenza indirizzata dal detenuto a determinati soggetti. In particolare rientra in questa categoria di corrispondenza protetta quella indirizzata ai componenti dell'ufficio difensivo elencati nel comma quinto dell'articolo 103 del codice di procedura penale, cioè lo staff difensivo, quello che svolge le indagini investigative nel corso del processo, a condizione che il detenuto indichi sulla busta che contiene la corrispondenza, la dicitura corrispondenza per ragioni di giustizia e il numero del procedimento a cui la lettera si riferisce. Inoltre, fa parte della corrispondenza protetta anche quella inviata all'autorità giudiziaria e anche quella inviata alle autorità indicate nell'articolo 35, cioè tutte quelle che integrano la rosa dei destinatari del cosiddetto reclamo generico. La finalità di questa speciale categoria di corrispondenza è di consentire al detenuto di denunciare senza condizionamenti la condotta dell'amministrazione penitenziaria. Un altro modo per mantenere i contatti con il mondo esterno è rappresentato dalle misure che consentono al detenuto di rientrare per un periodo di tempo nella società. Le più importanti tra queste misure, almeno sotto il profilo del reinserimento sociale, sono i permessi premio, articolo 30-ter, e le licenze, articolo 52 e 53. Le misure alternative alla detenzione rappresentano invece qualcosa di più rispetto al semplice contatto con l'ambiente esterno, perché in tali casi il beneficiario si cala più stabilmente nella società civile, spezzando il legame con l'istituzione carceraria. I permessi sono provvedimenti che incidono in senso migliorativo sulla libertà personale, con i quali l'autorità giudiziaria consente al detenuto di trascorrere un periodo di tempo, da poche ore fino a diversi giorni, nella società, con l'adozione di una serie di cautele, che possono andare dall'imposizione di determinate prescrizioni fino alla predisposizione di una scorta, e con l'obbligo, sanzionato anche penalmente, di fare rientro in istituto alla scadenza del termine. L'ordinamento penitenziario prevede due categorie di permessi che si differenziano in base ai presupposti applicativi e rappresentano espressione diretta dei principi dell'articolo 27, comma terzo della Costituzione. Il permesso di necessità, disciplinato all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, che ha maggiore attinenza con il principio di umanità della pena, e il permesso premio, articolo 30 ter, che costituisce invece una delle più significative espressioni del finalismo rieducativo della pena. Il permesso umanitario è stato introdotto con la riforma del 1975 ed è stato per molto tempo l'unico tipo di permesso previsto dalla legge penitenziaria. Successivamente, soltanto con la legge del 1986, numero 663, la cosiddetta legge Gozzini, sono stati previsti anche i permessi premio. Per quanto riguarda il primo tipo di permesso, i presupposti applicativi che sono elencati nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 testimoniano che si tratta di un istituto ad applicazione solo sporadica, di carattere straordinario e di breve durata. Quali sono le ipotesi? Si prende innanzitutto in considerazione l'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente per consentire al detenuto di recarsi al loro capezzale. Il giudice, dopo aver verificato tramite le forze di polizia che la situazione indicata dal richiedente corrisponde al vero, è tenuto a concedere il permesso, salva sempre la facoltà di adottare le prescrizioni più opportune a tutela della sicurezza pubblica. Il permesso di necessità può essere inoltre concesso eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. La giurisprudenza ha precisato che possono prendersi in considerazione soltanto eventi, cioè fatti storici che si pongono al di fuori della quotidianità. Inoltre, la circostanza è ritenuta grave quando all'afflizione propria della detenzione si somma inutilmente quella derivante all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti. Ad esempio, la nascita di un figlio, pur essendo una circostanza lieta, quindi non luttuosa, è generalmente ritenuta condizione legittimante la concessione di un permesso di necessità, proprio perché si tratta di un momento unico e insostituibile nell'esperienza di una persona. L'evento, cioè, non è grave in sé, ma sarebbe grave sul piano umano e familiare per quello specifico soggetto. La necessità di circoscrivere in modo così severo il perimetro applicativo dei permessi umanitari si spiega anche tenendo conto che essi possono essere concessi a tutti coloro che si trovano in carcere, imputati, condannati ed internati, indipendentemente dalla condotta intramuraria, quindi all'interno dell'istituto penitenziario, dalla loro pericolosità sociale, dal reato commesso o dalla pena inflitta. Il grado di pericolosità del richiedente viene in considerazione invece ed incide sul tipo di cautele applicabili dal giudice, che possono consistere in accertamenti sul luogo in cui l'interessato deve recarsi, la predisposizione dell'accompagnamento armato da parte della polizia penitenziaria, che talora è obbligatorio nell'ipotesi considerata dall'articolo 30 bis, comma ottavo, nonché la stretta vigilanza per evitare contatti con persone diverse dai familiari. La durata massima di un permesso di necessità è di 5 giorni, ma in questi 5 giorni non va computato il tempo necessario per raggiungere il luogo dove l'interessato deve recarsi, articolo 60,1 del regolamento di esecuzione. Un altro genere di permessi che si distinguono da questi che abbiamo appena visto e che possiamo definire a valenza umanitaria è quello dei permessi premio, disciplinati all'articolo 30 ter dell'ordinamento penitenziario, permessi che potrebbero essere anche definiti come trattamentali o rieducativi in ragione della funzione che perseguono di consentire attraverso un assaggio di libertà, che via via crescente, il graduale allontanamento del condannato dall'istituto penitenziario. Si inizia in questa maniera un percorso di reinserimento sociale destinato poi a sfociare nella fruizione delle misure alternative alla detenzione. Quindi possiamo dire che questo tipo di permessi diventano come un tassello del percorso graduale di allontanamento dall'istituto penitenziario. Per questo motivo, proprio perché hanno finalità rieducative e trattamentali, questi permessi riguardano soltanto i condannati. invece non sono fruibili dagli imputati nei cui confronti appunto non è stata ancora accertata la colpevolezza e quindi non vi è la necessità di una sottoposizione ad un percorso rieducativo. In relazione agli internati invece è previsto un istituto ad hoc omologo, vale a dire le licenze, disciplinato all'articolo 53 dell'ordinamento penitenziario. Poiché i permessi premio riguardano solo i condannati, il giudice competente è in ogni caso il magistrato di sorveglianza, da individuare sulla base del criterio stabilito dall'articolo 677, comma primo del codice di procedura.